Intanto sto leggendo nella seconda lettera ai Tessalonicesi, pagina 1181, il versetto 3 sto leggendo, 2, allora prima Tessalonicesi capitolo 2. Versetto 3 dice: nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato.
Prima o seconda?
Seconda Tessalonicesi, cosa ho detto?
Prima.
Ecco. Allora, secondo Tessalonicesi, secondo capitolo, leggo dal versetto 3. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Allora, poi ci spostiamo nel libro della Genesi, capitolo 11, i versetti che vanno dall'1 al 9. E li facciamo leggere a mare.
Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama, affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra, ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là li disperse su tutta la faccia della terra.
Poi andiamo appunto, spostiamo al Salmo 33, pagina 558 per chi ha questa versione. Facciamo leggere Valentino.
Esultate, o giusti nel Signore, la lode si addice agli uomini retti. Celebrate il Signore con la cetra, salmeggiate a Lui con il salterio a 10 corde. Cantategli un cantico nuovo, suonate bene e con gioia. Poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benevolenza del Signore. I cieli furono fatti dalla parola del Signore, e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio, rinchiuse gli oceani in serbatoi. Tutta la terra teme il Signore, davanti a Lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo. Poiché Egli parlò, e la cosa fu. Egli comandò, e la cosa apparve. Il Signore rende vano il volere delle nazioni, egli annulla i disegni dei popoli. La volontà del Signore sussiste per sempre. I disegni del suo cuore durano d'età in età. Beata la nazione il cui Dio è il Signore. Beato il popolo che egli ha scelto per sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti i figli degli uomini. Dal luogo della sua dimora osserva tutti gli abitanti della terra. Egli ha formato il cuore di tutti, egli osserva tutte le loro opere. Il re non è salvato da un grande esercito, il frode non scampa per la sua gran forza. Il cavallo è incapace di salvare, esso non può liberare nessuno con il suo gran vigore. Ecco, l'occhio del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. Noi aspettiamo il Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui, certo, si rallegrerà il nostro cuore, perché abbiamo confidato nel Suo santo nome. La Tua benevolenza, o Signore, sia sopra di noi, poiché abbiamo sperato in Te.
Grazie. Adesso vi leggo ancora un paio di versetti, ve li leggo io. Uno in Genesi, praticamente 6:5, lo conosciamo tutti, è abbastanza famoso, tanto è scritto, poi lo controllate se ho sbagliato. La malvagità degli uomini era grande sulla terra e il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. E poi ve ne leggo un altro in Isaia 57:20, dice: gli empi sono come il mare agitato, quando non si può calmare e le sue acque cacciano fuori fango e pantano. Quando non si può calmare, le sue acque cacciano fuori fango e pantano. Bene, cari fratelli e sorelle, abbiamo visto quali sono le intenzioni degli uomini quando si muovono senza Dio, costruiscono, tentano di costruire qualcosa che gli dia fama, gli dia riconoscibilità. Ecco, queste sono le cose che l'uomo tenta di fare. E abbiamo visto qui, come in questo caso, già all'inizio della storia dell'umanità, sappiamo che ci troviamo dopo il diluvio e i figli di Noè avevano cominciato ad occupare alcuni posti, ma vorrei farvi notare una parola che ho visto ieri così, sempre al versetto 2, che dice, sempre sto leggendo in Genesi, dice: tutta la terra parlava la stessa lingua, usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'Oriente, quindi gli uomini capitarono, quindi non è che capitarono in una pianura nel paese di Shinear e là si stanziarono. E allora cominciarono a dire: no, questa pianura, cioè, costruiamoci una torre, una città, una torre che arrivi fino al cielo, perché così siamo riconoscibili, siamo famosi tra gli uomini. No. E il Signore, perché comunque hanno tentato che cosa? La fama, per evitare di morire, di essere poi dispersi, eccetera. Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. E il Signore disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno una sola lingua. Voi sapete che oggi tutti quanti noi parliamo tantissime lingue, migliaia di lingue, tra le lingue e anche i vari dialetti che si sono formati poi nel corso della storia, secondo come il Signore poi ha stabilito che loro andassero a sistemarsi nei vari continenti. E poi sappiamo che è avvenuto un altro miracolo straordinario. Questo dimostra come ogni cosa sta nello Spirito di Dio. Nel giorno della Pentecoste, quando tutti parlavano una lingua e tutti quanti comprendevano, di ogni nazione comprendevano questa lingua che veniva parlata. Ecco, il Signore ha confuso queste lingue perché la loro intenzione era un'intenzione senza Dio e stavano costruendo senza Dio. E vedete che questa costruzione della Torre di Babel oggi sta avvenendo nello stesso modo, cioè in tutti i periodi della storia c'è stato questo tentativo di costruire la Torre di Babel, ma osserviamo che cosa succede adesso, soprattutto negli ultimi tempi, che si sta cercando di ricostruire questa torre. Abbiamo visto prima che nella lettera dei Tessalonicesi abbiamo visto che questo spirito dell'anticristo è colui che si siederà su tutto ciò che è oggetto di culto, no? E si poserà su questo tempio, no? Sul tempio di Dio. Poi lì ci sono varie interpretazioni, ma e dirà e si manifesterà quale Dio. Quindi noi oggi vediamo che c'è una torre veramente stratosferica che si sta costruendo e conosciamo quale questa torre è e sappiamo che questa torre enorme che stanno costruendo pare che sia veramente ingestibile, stia sfuggendo dalle mani. Infatti oggi si trovano i nostri capi di governo tutti a Bruxelles per vedere come salvare la baracca, perché è una baracca troppo grande e non è facile da gestire. E questa baracca è la baracca che sta cercando di costruire e che in qualche modo alla fine ci riuscirà l'anticristo, colui che siede, ecco, su ogni cosa del genere. Ma noi osserviamo quello che avviene nella nostra società con molta calma, con molta serenità. Vediamo con uno spirito di malvagità, come abbiamo letto prima, l'uomo è lo stesso, ieri, oggi e sempre, fino a quando starà sulla terra, come abbiamo letto prima in Genesi 6,5, quando dice che il cuore dell'uomo era malvagio, i suoi disegni erano malvagi, egli costruiva malvagità e meditava malvagità in ogni epoca. Ma vediamo lo spirito di allora e lo spirito di oggi. Uno spirito di malvagità, di ingiustizia, di stordimento, di smarrimento, è quello che ci sta avvenendo oggi. Pervade tutto il mondo che si prepara ad entrare in che cosa, cari fratelli e sorelle? Ci stiamo preparando ad entrare nell'era della grande tribolazione di cui il Signore Gesù Cristo ci ha parlato largamente e il profeta Daniele anche, quindi qualche migliaio di anni fa. La grande tribolazione è una cosa diversa da quella che dalle, diciamo, tribolazioni locali che ci sono state. Questa è una grande tribolazione, è una tribolazione globale, cioè che comprende tutto il mondo, ma perché anche il governo che stiamo andando ad assistere è globale e questa torre che si sta costruendo è una torre globale, perché alla fine su questa torre di Babele, questa nuova Babilonia che significa confusione, si siederà l'anticristo. Ma anche i cosiddetti credenti, cari fratelli e sorelle, vivono anestesizzati, cioè come se gli avessero fatto un'anestesia, non sentono più nulla, addormentati, come delle bambole sulle culle dei bambini. Così vivono, tranquilli, no? O nelle nicchie dei loro, delle loro cervici, sapete, sono nicchie nelle case, delle loro cervici, sapete, no? Indurite, barricate nel proprio io, cioè fuori di là, quello è il mio, quella è la mia torre, no? Lo spirito, come abbiamo visto, di iniquità, dice la parola di Dio, è già in atto da sempre, però adesso sta permeando le coscienze in modo subdolo. Non c'è mai stata una perdita tale di identità, sapete cosa significa? Mai una perdita tale di identità, di personalità, come in questi ultimi anni. Questo non c'è mai stato. Io mi ricordo, cioè ormai comincio ad avere qualche anno, ma ognuno aveva la sua forte personalità nel villaggio, nel paese, nella città. C'erano individui forti, personalità forte, ben distinte. Oggi queste persone non ci sono. E tu eri ammirato dalla personalità di una persona, dell'altra, dell'altra. Oggi non c'è. Questo non c'è più. Diventa veramente raro vedere come vedere una nuvola dopo anni e anni di cielo sereno. Cioè è una cosa incredibile. Eppure è così. Sta avvenendo che cosa? La spersonalizzazione degli individui e delle loro anime, cari fratelli e sorelle. stiamo perdendo ogni identità. Questo spirito tende a fare che cosa? A massificare l'uomo, cioè tutto diventa massa, e a renderlo incapace di ragionare in modo autonomo. Perché? Per togliere loro la bellezza del poter comunicare. Ora vedete che quando si fa una discussione che si è in tante persone, parlano uno sopra l'altro, no? Si parla uno sopra l'altro, è proprio il modo per non comunicare. Ieri parlavo con i ragazzi, ieri, che hanno fatto un'assemblea per tentare di votare qualcuno. È stata una catastrofe, non sono riusciti a capirsi l'uno con l'altro, li abbiamo lasciati perché si azzuffavano in continuazione, dicevo sì, uno gridava più forte dell'altro, tutti addosso, come fanno non le persone, ma come fanno i cani che abbaiano tutti assieme. Questo è un altro segno dei tempi. Questo spirito, cari fratelli e sorelle, ha ucciso la bellezza della diversità creata da Dio. Il Signore ha creato le cose, non c'è una persona uguale, siamo tutti diversi. In tutte le cose, perché ogni cosa fosse preziosa, quando tutte le cose sono uguali, non sono preziose. E anche questo fa parte di questa splendida e misteriosa, per dare lode a Dio, intelligenza meravigliosa, imperscrutabile intelligenza del Signore. Lo spirito di confusione, di stordimento come quello oggi e come quello che ci fu allora, che colpì coloro che volevano giungere fino al cielo con una torre per crearsi fama e notorietà. E vediamo che oggi avvengono le stesse cose in un modo diverso, molto diverso, ma questa fama e notorietà è quella che l'uomo cerca per cercare di sopravvivere. E così, perché si trova solo, magari si sente solo in questa palude di Shinear. Oggi questa torre è visibile, cari fratelli e sorelle. Non mi dite che non è visibile. Gli uomini si sono organizzati di nuovo per tirarla su, questa torre, nuovamente per tirarla su. Ma allora, come oggi, questa torre viene tirata su senza Dio. Il loro ispiratore, ieri come oggi, è Satana. Ieri come oggi è il serpente antico, che si avventa sulle sue vittime, cari fratelli e sorelle, si avventa sulle sue vittime con un veleno accecante, ma dolce come l'effetto della droga. E per questo, no? Questo veleno è un veleno dolce, è il dolce veleno del peccato, cari fratelli e sorelle, come si ci sguazza bene. E poi, dopo essersi assunto questo veleno, si fa finta che questo non esista, che non sia vero. Già, la torre di Babele, ogni giorno se ne aggiunge un pezzo, e quando questa è terminata sappiamo che il suo autore si siederà sopra questa, dice: adesso voi mi adorate, perché io ho il potere completo di tutte le anime qui sulla terra, di ogni potere, perché si metterà al posto di Dio. Quindi il suo autore e il suo ispiratore si siederà sopra, dicendo che egli è Dio e bisogna che tutti gli uomini lo adorino. Fratelli e sorelle, guardate che il disegno è quello, e a questo stiamo giungendo. Se qualcuno di voi non lo vede, non l'ha visto, non importa, non è un problema, prima o poi lo capirà quando le cose sono fatte. E spero che non capirà queste cose quando le cose siano fatte, cioè che non c'è più speranza, non c'è più, quando si toglierà di testa che siamo finalmente, che non siamo eterni qua, ma che siamo assolutamente provvisori, e che non c'è più niente da fare quando il Signore colpisce. E adesso poi vedremo, oppure non ti protegge perché tu sia colpito, e adesso vedremo qualcosa. Io ho letto anche una piccola parte che aveva a che fare un attimino con Genesi 11, ma non più e non meno, ma proprio una piccola parte, ma una piccola riflessione mi è piaciuta. Fratelli e sorelle, questa volta la torre non è fatta di mattoni, la torre di Babele, ma è fatta di uomini, di cui la base è fatta proprio prima dei ceti più bassi, grande, molto bassi, della società. Poi man mano si sale, si sovrappongono a questo primo anello, si sovrappongono, vedi come è fatta la torre, si sovrappongono altri anelli, quindi sono altri uomini che stanno sopra questi, e man mano altri, fino ad aggiungere poi a questo alla fine, no? Quindi questi anelli sempre più stretti, più evoluti, ma più vicini al loro capo, al loro padrone. noi non abbiamo altri padroni, se veramente siamo dei credenti, noi siamo liberi. Così il Signore ci ha fatti, se gli apparteniamo noi siamo liberi, ma apparteniamo a Lui. Apparteniamo a Lui, siamo liberi, ma non siamo liberi da Lui. Non siamo liberi da Lui, ma siamo liberi, non da Lui. Siamo liberi, ma non da Lui. Paolo diceva, ecco, io sono schiavo di Cristo, no? E poi manifestava questa grande libertà che è quella di tutti i credenti che sanno essere stati liberati. Ma noi abbiamo che dolce padrone che è il nostro, dice il mio giogo, il mio carico è leggero, è dolce è il mio giogo. Cari fratelli e sorelle, la storia della Torre di Babele non sono favole, perché c'è scritto che, vedete, perché si costruisce la Torre di Babele? Perché il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malvagio. Teniamo conto della parola di Dio, che ce la dimentichiamo facilmente col nostro maledetto buonismo. Io, che sia maledetto il buonismo, lo dico in un culto. Con il nostro cuore che è insanabilmente malvagio, dice la parola del Signore, è insanabilmente malvagio, nessuno si illuda. Chi potrà conoscerlo questo cuore? Io, dice il Signore, che ho fatto i cuori, che investigo i cuori e le reni. E abbiamo visto che la malvagità degli uomini era grande in ogni tempo. Già, ecco, forse quello che è una piccola frase, lo devo dire, compreso da questo fratello per correttezza, leggendo questo libro, dice già, noi coltiviamo sempre la pia e grande illusione che con il benessere economico e una vita più soddisfacente l'uomo odierno nutrirà sentimenti di bene e di pace per sé e per gli altri, no? O che istruendolo diventerà più buono quest'uomo. Ma queste cose sono tutte favole smentite dalla scrittura, cioè dalla parola di Dio, alle quali non ci crede più neanche chi le racconta queste favole. Chi le racconta non ci crede, perché il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, dice la scrittura. E io poi proseguo nel punto dopo aver constatato questo. Non so se è chiaro il concetto di questo che calzava, perché noi coltiviamo sempre questa pia illusione, no? Che con il benessere economico e una vita più soddisfacente, no? L'uomo odierno diventerà più buono, nutrirà sempre dei sentimenti migliori, di bene, di pace per sé e per gli altri. E anche con l'istruzione diventerà più buono. Invece non è per niente vero, perché la parola di Dio non può essere contraddetta, è incontrovertibile. Se la parola di Dio ha detto che il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio, così è. E solo i fessi possono credere il contrario. E mi dispiace per i fessi cristiani che sono credenti, che possono credere queste cose così. Non si può andare contro la parola di Dio, col nostro buonismo, col nostro modo bravo, buono di pensare. Noi siamo buoni, no? Non si può. Si va contro la parola di Dio, si va contro lo Spirito dell'Eterno, non si può contraddire la parola di Dio. L'uomo scambia la pazienza di Dio, ecco, questo è un altro versetto che ho preso, cioè leggendo questa cosa ho voluto segnalarla. L'uomo scambia la pazienza di Dio e il suo amore con un ringraziamento, cioè questo lo dico io, cioè semplicemente dicendo al Signore, dicendo a se stesso, se il mondo va così posso fare tutto ciò che voglio, cioè tanto se io posso fare tutto ciò che voglio e Dio me lo lascia fare è segno che Dio non esiste, è segno che tu non esisti. Questo è il significato. Se io posso fare tutto ciò che voglio e il Signore non mi fulmina immediatamente per la mia malvagità, quindi io scambio la sua pazienza, la sua benevolenza, la scambio per una cosa, dico, vabbè, tanto se non mi ha fatto niente, non mi fa niente, vuol dire che io faccio bene, nella sostanza me la cavo, no? E questo è di nuovo il ragionamento malvagio del cuore dell'uomo, malvagio, che inganna se stesso. Ecco perché il profeta Isaia dice che gli empi sono come il mare agitato, quando non si può calmare, e le sue acque cacciano fuori fango e pantano. Ed è così, cari fratelli e sorelle, per le nostre vite. Già, oggi vediamo sotto i nostri occhi la realizzazione di questa torre. Il suo sistema rimane, il suo realizzatore rimane invisibile, nascosto dietro le nazioni e le potenze di questa terra. Qual è la nostra torre, cari fratelli e sorelle? Noi abbiamo delle torri, eh? Forse quella che ci lega la lingua al palato, non riusciamo, siamo. Sapete, il serpente cosa fa? Quando ti getta il veleno sei anestesizzato, cioè non, sei bloccato, non vai più avanti né indietro. Sapete che sono dei veleni paralizzanti che adoperano i serpenti, sono veleni paralizzanti, non si va né avanti né indietro. E viene paralizzata completamente, perfino la lingua ti si paralizza ogni cosa. Sapete, fratelli, che ognuno si costruisce la sua torre, lontano dalla mente di Dio, però, come facevano questi signori che stavano costruendo la torre, ma lontano dal Signore e dalla sua volontà. Anche noi credenti, soprattutto noi rischiamo di ingannarci, ma prima loro, anche noi pensiamo che la pazienza e l'amore di Dio siano un segno di approvazione per quel che facciamo, per quel che pensiamo. E invece il Signore ci dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il mio cuore, cioè ma il loro cuore è lontano da me. Allora, non c'è peggio, fratelli e sorelle, che essere incollati o seduti su questa torre, dove alla sommità per il momento non c'è l'Anticristo, ci sono io alla sommità di questa torre, capisci? È proprio lì che si siede l'Anticristo, sull'io. E sedendosi su tutti questi io, alla fine dirà che lui è Dio. E noi gli consentiamo di fare una cosa del genere. Ma la Scrittura dice che per il momento gli è proibito perché c'è chi lo rattiene, cioè lo trattiene. Ed è lo Spirito Santo di Dio, che è nei credenti, ma non nei credenti mentali, in quelli che si chiudono le nicchie, è nei credenti che servono il Signore, che non hanno piegato le ginocchia davanti agli idoli, che non hanno piegate davanti al peccato. Siamo diventati anche noi facce di bronzo, cari fratelli e sorelle, impassibili ad ogni richiamo del Signore, come avviene domenica dopo domenica, non solo qui, in ogni luogo, mi auguro. Siamo attenti a non diventare come quei sepolcri biancati di cui Gesù ne parla, che sono belli di fuori, che avete visto, sono ornati con le loro, ma pieni di ossa e di morte, pieni di ossa e di morte. Stiamo attenti, perché il Signore dice così agli ipocriti, così ai farisei. Il Signore vuole che prendiamo coscienza della sua bontà e della sua pazienza. Il Signore vuole che prendiamo coscienza della sua bontà e della sua pazienza, e non beffandoci di lui nella nostra beata incoscienza, nella nostra beata incoscienza, perché noi tanto oggi tutto va bene, no? Viviamo tutto va bene, ma tutto, proprio tutto, e invece non è vero, sappiamo benissimo che non è così, ma ci illudiamo che sia così. Sì, lo Spirito di va bene è ancora qui. È ancora qui, ma per fare che cosa? Per ribellarsi a Dio, per negarlo, per negarlo nella sua esistenza e offenderlo nella sua essenza, cari fratelli e sorelle, offenderlo nella sua essenza. Ma con chi crede l'uomo di avere a che fare? Egli, rottame tra i rottami, così lo chiama il Signore, rottame tra i rottami. Chi sei tu che contendi con il Signore? Ma chi sei? Pensa l'uomo di dire due parole che sono solo dei suoni. Prega. Che prega? Ma che prega? Ma che prega? Ma che prega? Ma che preghi? Ma cosa preghi? Tu emetti dei suoni. La preghiera la si può fare solo con lo spirito. Poi, ovviamente, le cose che dici le dici con la bocca. Non si può fare diversamente. Pensano di dire delle parole, emettono dei suoni. Ecco perché il Signore dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma perché fanno queste cose, dicono queste cose così? Come i farisei, per mettersi in mostra, no? Ma perché lo fanno? Per rabbonare il Signore dice: fermati, cioè stai bravo, non mi fare del male, aspetta, dammi tempo, no? Per rabbonarlo, per calmarlo nel giorno dell'ira, perché viene il giorno dell'ira del Signore. Scendi dalla tua torre, caro fratello, cara sorella, se vuoi essere felice. scende dalla tua torre. E poi vediamo, cari fratelli e sorelle, un'altra cosa. Dopo tutto questo, dopo tutti questi costruttori di torri lontano dalla volontà di Dio, perché il fatto qual è che noi decidiamo di costruirci il nostro progetto, ma non abbiamo chiesto al Signore, noi non chiediamo al Signore, noi vogliamo costruirci le nostre cose senza chiedere al Signore cos'è. Signore, io voglio fare questo, se è la tua volontà fammelo fare, se no lascio perdere. lascio perdere. Ma come si fa? Pensa egli, appunto, come dicevo prima, di dire due parole e poi tutto funziona. Invece che far così, nel Salmo 33 il Signore ci dà dei consigli e ci fa vedere qual è la sua gloria e quanto egli è paziente. Dice: tutto è possibile invece a quelli che veramente lo amano, che amano il Signore, tutto è possibile, perché nulla è impossibile a Dio, nessuna cosa, neanche quella di resuscitare i morti, perché egli è la via, egli è la risurrezione. Dov'è il problema? Capisci? E qui ce ne sono di morti, cioè che non credono alla resurrezione, sono tutti morti, sono. Credono solo nelle favole, per non dire le fesserie, il mondo è pieno di queste fesserie. E c'è una contraddizione unica e costante, si ci parla gli uni con gli altri senza poter comunicare. Invece lui è l'Iddio dei viventi, non dei morti, non dei morti. E il Salmo 33 in qualche modo rassicura quelli che amano il Signore, che credono in Lui, che il Signore riprende con la sua verga, perché quelli che non sono corretti non sono figli, sono dei bastardi. Sta scritto, non è che me lo invento io, sta scritto. Tutto è possibile invece a quelli che lo amano. E ci dice: salveggiamo il Signore con il salterio, la 10 corde, cantategli un canto nuovo, suonate bene e con gioia. Suonate bene e con gioia, deve essere un nostro desiderio, anche questo, cari fratelli e sorelle. Quindi quando abbiamo detto armiamoci per un piccolo coro, deve essere una cosa, non perché l'ho detta io, deve essere una cosa che si sa che viene dalla parola di Dio, per poter fare con quello che possiamo, naturalmente. Non pretendiamo che qui ci sia Pavarotti o che ci sia però come riusciamo, quello che facciamo il Signore dobbiamo cercare di farlo al meglio, perché non per niente lo dice. Poi dice: poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. La parola del Signore è retta, la parola del Signore. Egli ama, ecco, egli ama la giustizia e l'equità, ciò che è giusto, non ciò che pensiamo noi. Non importa. Ha detto: non pervertire quando vai in tribunale, non essere a favore del povero perché è povero, perché pervertiresti la giustizia se quello non ha ragione, e così non essere a favore del ricco perché pervertiresti comunque la giustizia. Perché la giustizia è al di sopra, perché viene da Dio, quella è la giustizia di cui Dio si compiace. Egli è la giustizia, egli ama la giustizia e l'equità, e la terra è piena della sua benevolenza. I cieli, ecco, contrariamente agli altri, i cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Oh, per noi è così, e poi se qualcuno pensa che sono delle favole, ma... egli ammassò le acque del mare come in un mucchio e rinchiuse gli oceani in un serbatoio. Tutta la terra teme il Signore, davanti a Lui tutti abbiano timore, tutti gli abitanti del mondo, tutti devono aver timore, dal primo al grande. Ma cioè, è possibile non aver timore del Signore? Sì, basta non credere, basta non essere credenti. Chi non crede non ha timore di Dio, ed è questo evidente, perché non teme il Signore. Dice che l'inizio della scienza comincia da questo timore, poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa apparve. Il Signore rende vano il potere delle nazioni ed egli annulla i disegni dei popoli. Possono ben abbaiare quando vogliono, possono progettare. Questi hanno progettato la torre, ma il Signore gliela dispersi. E così via, e così via. E poi, tanto per rimarcare questo, dice: la volontà del Signore sussiste per sempre, e i disegni del suo cuore durano di età in età, quindi non muta. Non muta il suo pensiero, non muta la sua giustizia, non muta niente, questa è la nostra certezza. e poi ci dà qualche consiglio. Beata la nazione il cui Dio è il Signore di Israele. È il Signore, per cui Dio è Israele, è il Signore. Ma se io rinuncio al Signore, cioè non sono più la nazione del Signore. Se io rinuncio al Signore come credente, non sono più, non appartengo più al suo popolo che è innestato in Israele. Non dimentichiamocelo mai questo fatto. Beato il popolo che egli ha scelto per sua eredità. Il Signore guarda dal cielo ed egli vede tutti gli uomini dal luogo della sua dimora e osserva tutti gli abitanti della terra. E poi dice che egli ha formato il cuore di tutti ed osserva tutte le loro opere, tutte sono osservate. E poi dice che il re non è salvato da un grande esercito. Abbiamo visto Sennacherib qualche tempo fa, un grandissimo esercito, ma come è tornato a casa è stato ammazzato dai figli. Il prode non scampa per la sua forza, il cavallo è incapace di salvare, egli non può liberare nessuno, anche se ha un gran vigore. Il cavallo, che può fare? Ed ecco, io direi così, ecco fratelli e sorelle, che gli uomini costruiscono senza Dio, fanno i loro progetti senza Dio, escludono il padrone assoluto della vita e della morte, dice io non voglio, cioè io faccio tutti i miei progetti, come? Ma c'è un padrone qui del terreno, c'è un padrone della casa, c'è un padrone di tutto quello che c'è dentro e tu fai, cioè come se lui non ci fosse, cioè, ma mi sembra una cosa veramente, ma senza senso veramente, cioè non ha proprio base alcuna. Questo è quello che si fa, si è fatto, si fa, è che l'uomo senza Dio continua a fare, anche quelli che si dicono credenti fanno i loro progetti ma senza mai presentare a lui le richieste e vedere se il Signore è d'accordo con i nostri progetti, perlomeno sottoporgli come possono essere benedetti i nostri progetti senza questo. Noi ci muoviamo, facciamo tutto senza mai fare questo, senza mai. No, io lo faccio, non sto facendo la predica a nessuno, io personalmente devo parlare per me stesso, io lo faccio. Ogni cosa che la sottometto, la sottopongo al Signore, lo dico, ma non per falsa modestia, lo dico perché è così. E se non lo facessi, vengo qua a dire queste cose, non sarei neanche credibile, ma il Signore, cioè, veramente, sarei un infame a dire delle cose del genere. E allora, questi escludono il Signore, che è il padrone, dalla loro vita, e dicendo che cosa? Tu non ci sei, e se ci sei, stai buono, praticamente, lì in un angolo. Non mi disturbare, per favore, che io ho da fare. Devo costruire la casa, mi devo sposare, devo fare, non mi disturbare, stai lì che tanto, no, stai lì. Fratelli, meditiamo su queste cose per favore, meditiamo. Diciamo ai nostri cari che non lo sanno, gli dobbiamo dire questo, non sai tu che sei un nemico di Dio per natura, non lo sai tu? Perché l'uomo è nemico del Signore per natura, è questo che dobbiamo dire, non lo sai che tu sei nemico di Dio, poi fai la pace con lui e sottometti, basta, solo dici faccio la pace, fai la pace vuol dire che accetti quello che ti viene offerto, il patto, no, non posso fare una pace che poi faccio finta che non l'ho fatta, cioè non mantengo i patti. Allora fai la pace con lui e sottomettiti, altrimenti non avrai nessun futuro di nessun genere, non puoi contare né su questo e né su quello a venire, anzi su quello a venire ti aspetti sicuramente il giudizio, non lo dico io scritto. Quindi cari fratelli e sorelle, ecco, voglio concludere con i versetti che vanno dal 18 al 22, sempre del capitolo 33, per quelli che credono. Ecco, l'occhio del Signore e su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza. Quindi io chiedo al Signore e spero nella sua benevolenza. Per fare che cosa? Per liberarli dalla morte e conservarli in vita, in tempo di fame. Noi aspettiamo il Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Non so se è chiaro il concetto, noi, quelli che credono. È così, Noi aspettiamo il Signore, lo stiamo aspettando, ma nel frattempo Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo, colui che ci protegge. In Lui certo si rallegrerà il nostro cuore. E quale credente può dire che non è così? In Lui certo si rallegrerà il nostro cuore, perché abbiamo confidato nel Suo santo nome. La Tua benevolenza, Signore, sia sopra di noi, poiché abbiamo sperato in Te. Amen. Amen.